sale justo la entrada de la región.
Allora, ciao a tutti. Io farò una breve introduzione prima di lasciare la parola ai compagni del MED, del Centro Interculturale Curdo di Torino, e anche prima di un paio di video che proietteremo in mezzo al discorso. L'idea era appunto di fare prima una panoramica per spiegare un po' le premesse che hanno portato al conflitto attuale in Kurdistan, in particolare in Rojava e più in generale nel Medio Oriente. Questo perché crediamo sia necessario, al di là di parlare dell'esperienza specifica del Rojava, capire un po' qual è il contesto in cui questo si sviluppa, visto anche un po' il confusionismo interessato mediatico che c'è negli ultimi paio di mesi sulla faccenda, dopo un periodo, dopo anni e anni di silenzio rispetto a quello che appunto sta accadendo in Kurdistan e rispetto alla lotta del popolo curdo in Medio Oriente. Infatti nell'ultimo periodo probabilmente un po' tutti si saranno accorti di quanto i media stanno parlando, nominando il Kurdistan, facendo però appunto una confusione con una superficialità, che risponde un po' a quelli che sono gli interessi chiaramente dell'Occidente nell'area. Non è affatto casuale questo, soprattutto rispetto allo slogan che si è sentito molte volte ultimamente della fornitura delle armi ai curdi in quanto unica forza in grado di resistere, di contrastare l'avanzata delle forze, delle bande paramilitari dello Stato Islamico in Medio Oriente. Questo slogan vuol dire ben poco per diverse ragioni. La prima tra tutte è che dire i curdi per ovvie ragioni non significa nulla. Dire i curdi è un po' come dire gli europei o gli italiani, nel senso che il popolo curdo è chiaramente un popolo che ha al suo interno diverse posizioni, diverse fazioni, prospettive politiche, gruppi, organizzazioni, storie diverse, e a maggior ragione essendo un popolo che nel corso degli anni, dei secoli è stato smembrato e diviso tra nazioni diverse, a maggior ragione ci sono anche differenze che attengono alle caratteristiche particolari che ogni popolo vive all'interno dello Stato che sta occupando il suo territorio. Quando i poteri occidentali, gli Stati Uniti, l'Europa, l'Occidente, insomma in generale parla dei curdi, in realtà si riferisce ai propri referenti nell'area, ai propri alleati nell'area, che sono nello specifico i curdi del nord Iraq, la regione governata e in particolare dal PDK, il KDP, il partito di Massoud Barzani, che è appunto il partito che governa la regione a maggioranza curda del nord Iraq, che in seguito all'intervento americano in Iraq, alla caduta di Saddam Hussein e alla riorganizzazione del territorio iracheno, questa regione è stata in qualche modo data in gestione a questo partito, che è un partito filo occidentale, alleato con gli americani. La famiglia Barzani è una famiglia storica del movimento nazionalista curdo, con appunto una posizione nazionalista di tipo classico, filo occidentale, con l'obiettivo di costruire un nuovo Stato curdo fondato sulle ricchezze del Kurdistan, in particolare il petrolio, tra l'altro una forza come impostazione molto tribale, patriarcale, e appunto con l'obiettivo di costituire la classe dirigente di un nuovo Stato curdo fondato sul commercio del petrolio, sugli accordi economici che già ha con la Turchia, con Israele, con gli Stati occidentali e via dicendo. Questo è appunto il, diciamo, il quadro di quelle forze curde che costituiscono il referente delle forze occidentali, e quando si parla di fornirgli le armi chiaramente si riferisce a loro e non ad altre forze che hanno tutt'altre posizioni politiche. Peraltro questo slogan della fornitura delle armi a loro, ovvero ai Peshmerga, che sono la forza armata del PDK, del Partito Democratico del Kurdistan di Barzani, è in realtà anche di per sé una falsa notizia, oltre al fatto che queste armi in realtà non si capisce neanche bene se siano ancora arrivate, sono armi vecchie, che non funzionano e via dicendo, ma oltretutto insomma l'Occidente ha sempre fornito le armi a loro, quindi non, insomma, sono stati messi lì da loro, armati da loro, quindi insomma è una notizia di per sé stesso falsa. Nel quadro del movimento di liberazione nazionale del popolo curdo, questo tipo di forza chiaramente è una delle tante posizioni che esistono al suo interno, con scontri che in alcune fasi della storia della lotta di liberazione curda sono arrivati anche a scontri armati, tanto per insomma, riassumere, per fare una panoramica utile a comprendere la situazione di oggi, la forza di cui sicuramente avrete sentito parlare, l'altra forza maggioritaria nel quadro del movimento di liberazione è quella del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, che ha la sua origine in Turchia, nasce alla fine degli anni 70, nello specifico nel 1978, su iniziativa di un collettivo di studenti curdi, ma non solo, anche turchi, che ha come diciamo impostazione un'impostazione abbastanza comune a quelli che sono i movimenti di liberazione nazionale di quel periodo, con un'ideologia di tipo marxista-leninista abbastanza classica, quindi con l'obiettivo della conquista del potere, della secessione del territorio maggioranza curda dallo Stato turco, appunto la costituzione di un nuovo Stato etnicamente omogeneo, quindi la creazione di nuovi confini e la riorganizzazione del territorio in uno Stato indipendente e socialista curdo. L'aspetto interessante che ha delle forti ripercussioni nell'ultimo periodo, nel periodo attuale, è che il PKK nel corso della sua storia, nel corso della sua evoluzione, ha un ripensamento veramente radicale, per certi versi coraggioso, qualcosa di unico, se pensiamo rispetto al percorso di tanti altri movimenti di liberazione nazionale. È chiaramente un ripensamento che ha diverse ragioni. Nel 1999 Abdullah Öcalan, il presidente del PKK, che insomma dà origine diciamo, a questo studio, questo ripensamento, questa autocritica, nel 99 appunto viene arrestato in Europa, dove è venuto insomma, per cercare di rompere un po' l'isolamento internazionale in cui era confinata la lotta curda, ed è tuttora detenuto in Turchia nel carcere di Merali, e comincia anche sulla base chiaramente delle modificazioni sul piano internazionale che avvengono nel corso prima degli anni 90, poi negli anni 2000, quindi chiaramente quando nasce la lotta curda, che come partito nasce appunto nel 1978, poi ha un periodo di addestramento militare, in particolare in Siria, nella Valle della Bekaa, poi nell'84 incomincia il suo periodo di lotta armata, diventando un vero e proprio esercito di difesa popolare per la difesa del popolo curdo in Turchia di fronte agli attacchi, ai bombardamenti, ai tentativi di genocidio, di assimilazione da parte dell'esercito turco. Questo ripensamento avviene chiaramente anche in seguito alle modificazioni che sono avvenute sul piano internazionale. Quando era iniziata la lotta del PKK c'era una situazione molto diversa, c'era l'Unione Sovietica, c'era l'esistenza insomma, di un conflitto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, un certo tipo di guerriglia anticoloniali che invece invece successivamente iniziano a declinare, la globalizzazione e via dicendo. Quindi questo ripensamento attiene un po' al cambio sullo scenario internazionale, in parte su ragioni locali specifiche, nel senso che teniamo conto che si tratta ormai ad oggi di oltre 30 anni di guerra civile sostanzialmente, con tutte le sofferenze, i problemi, le dinamiche che questo innesca. Quindi anche la riflessione da parte di Öcalan è nata un po' dall'esigenza di capire come superare l'avvitamento in cui era finito il conflitto tra lo Stato turco da una parte e il PKK dall'altro. Il nodo anche della sua riflessione, uno degli aspetti, è quello di capire come evitare quella dinamica che per certi versi inevitabilmente la guerra civile, in particolare se prolungata per decenni, porta con sé, ovvero che i due apparati, l'esercito di occupazione da un lato, l'esercito di liberazione dall'altro, nel protrarsi e prolungarsi della guerra civile, alla fine rischino di assomigliarsi sempre di più in modo speculare e quindi di innescare dei percorsi di militarizzazione del conflitto, di autoritarismo e in qualche modo di far sì che tutto il movimento sociale di liberazione sia in qualche modo modellato e determinato dalle esigenze militari. E quindi c'è un'esigenza di superare questa dimensione qua e di far sì che lo strumento militare, l'ara armata della lotta, sia uno strumento della società per garantirsi, per autodifendersi, per garantire la propria autonomia, e non al contrario tutto il movimento sociale sia subordinato alle esigenze militari, con appunto tutte le conseguenze che questo comporta. L'aspetto interessante, io credo che sia anche tra gli altri il fatto che questo tipo di riflessioni vengono fatte da altri movimenti in giro per il mondo, con storie diverse, culture, situazioni completamente diverse. Pensiamo agli zapatisti in Messico, che negli stessi anni o anche un po' prima forse elaborano un po' cioè affrontano gli stessi problemi ed elaborano soluzioni o comunque misure simili, appunto, pur provenendo da ambiti geografici, storici e culturali diversi. L'aspetto ancora più interessante di questa riflessione, di questo ripensamento autocritico da parte di Öcalan e di conseguenza da parte della dirigenza del PKK e un po' di tutta la società civile, del movimento politico dei curdi in Turchia e non solo, e che avviene un ripensamento non solo di tipo tattico, diciamo, ovvero un rimodulamento del proprio intervento sulla base delle modificazioni o di necessità pratiche e tattiche, ma avviene proprio una rimessa in discussione radicale degli stessi paradigmi che erano alla base del concetto stesso di Stato-Nazione, di confini, di partito e via dicendo. La riflessione di Öcalan parte, sono migliaia e migliaia di pagine che lui ha studiato e che ha anche scritto su questo, parte fin dalle origini di quei processi che hanno portato a in qualche modo l'autonomizzazione del potere e il crearsi di quelle strutture di oppressione le cui conseguenze vediamo già oggi. La riflessione di Öcalan è quella che, se vogliamo liberare il popolo, dobbiamo in qualche modo capire da dove l'oppressione nasce, e per fare questo dobbiamo partire appunto dalle società del Medio Oriente, in particolare della Mesopotamia, no? La zona tra il Tigre e l'Eufrate, dove abitano tuttora i curdi, quindi la civiltà dei Sumeri, dove sono nate la scrittura, l'agricoltura e insomma, in seguito lo Stato, la religione, il denaro, le classi sociali e via dicendo. E quindi a partire da una riflessione che insomma comprende un po' tutta la storia dell'umanità, si arriva a criticare in quanto tale il concetto stesso di Stato-Nazione, nel senso che in parte, analizzando la situazione specifica del Medio Oriente, in cui il concetto e la realtà del modello dello Stato-Nazione è qualcosa di evidentemente imposto artificialmente dall'esterno, in particolare dall'Occidente, no? che ha tracciato dei confini sulla carta, dividendo e smembrando tra loro popolazioni, culture, religioni diverse, proprio con l'intenzione esplicita di metterli uno contro l'altro per creare dei conflitti fratricidi che insomma indebolissero la società medio orientale, la dividessero e così facendo permettessero di sfruttarla meglio, di renderla più dipendente, militarizzare la zona e via dicendo, quindi partendo dall'esigenza di superare questo modello, no? E quindi criticando l'ottica nazionalista, l'ottica di costruzione di un nuovo Stato-Nazione in quanto qualcosa che andrebbe a contribuire in qualche modo a questo modello di ulteriore balcanizzazione del Medio Oriente, quindi facilitando le mire occidentali e americane nell'area. Dall'altro lato, anche in termini più profondi e più generali, c'è proprio una critica ancora più radicale dello Stato in quanto realtà che di per sé non garantisce affatto la liberazione del popolo, cioè sostituire semplicemente un'etnia, un'etnia a dirigere al posto di un'altra non garantisce per nulla la liberazione del popolo, anzi rischia di appunto, riprodurre nuove catene, nuove repressioni. Ma appunto ancora più in generale lo Stato viene visto come la realtà che nel corso dei secoli, dei millenni ha costituito quell'autonomizzazione del potere che ha espropriato la società del proprio potere di decidere il proprio territorio e il proprio futuro. Quindi il discorso in qualche modo viene, la prospettiva politica proprio del DKK viene in qualche modo rovesciata, cioè non c'è più l'obiettivo di conquistare il potere, di creare un nuovo Stato, da lì di ridisegnare in qualche modo l'organizzazione della società, creando nuovi confini e via dicendo, ma al contrario la dinamica che ci si prospetta è quella al contrario di dare sempre di più protagonismo, di creare delle federazioni di comunità, ovvero delle popolazioni che abitano il territorio, questo superando, travalicando i confini nazionali, quindi in qualche modo dando per scontato e agendo fin da ora politicamente come se gli Stati-Nazione fossero una realtà già destinata al tramonto, come se fossero qualcosa che è destinato a crollare, anzi non esistesse già più, quindi con diciamo, l'impostazione di iniziare a creare federazioni di comunità di villaggio, di quartiere, di città che ignorino e superino i confini nazionali e incomincino a organizzarsi tra di loro creando reti e strutture organizzative e decisionali dal basso tra appunto le varie popolazioni oltre i confini nazionali ma anche oltre i confini etnici, religiosi e via dicendo, e quindi costruendo una rete di contropotere, potremmo chiamarlo, che in qualche modo vada a delegittimare, a sostituirsi, alla fine a scalzare il potere statale e i vari poteri statali della regione. Questo è stato un po' l'idea del confederalismo democratico, che è la definizione con cui Öcalan e il Movimento di Liberazione Curdo hanno definito questo nuovo progetto. Chiaramente è stato qualcosa che non è passato da un giorno all'altro, anche all'interno del movimento curdo è stato un passaggio radicale per certi versi, no? Cioè, immaginiamo comunque un popolo, uno dei popoli senza Stato, che ha sempre avuto la rivendicazione di avere uno Stato proprio, chiaramente un'ottica di questo tipo, che non rimette più in quel modo in discussione i confini della Turchia, ma parla di federazioni, di abolire i confini e via dicendo, non è qualcosa che può essere insomma pensabile che sia accettato da un giorno all'altro, per dire che insomma questo è stato un processo lungo che ha scatenato anche dibattiti, confronti all'interno del movimento curdo. L'aspetto interessante è anche che questa prospettiva politica dalla fine degli anni 90, agli anni 2000 fino ad oggi è stata praticata insomma giorno per giorno, c'è stato un tentativo di cominciare a mettere in pratica la costruzione di queste strutture di autogoverno nei villaggi, chiaramente in particolare nelle zone in cui il PKK era ed è più forte, quindi nel sud-est della Turchia e sui monti, insomma, su quei confini, incominciando a creare queste reti, queste strutture, chiaramente in Turchia in una situazione di clandestinità, di qualche modo sotterranea, nel senso che comunque si è sotto l'occupazione militare di uno stato fascista come quello turco, per cui è ovvio, cioè è indispensabile mantenere una dimensione sotterranea. E l'aspetto che è venuto fuori nell'ultimo periodo, quello che è successo nel Kurdistan siriano, dimenticato di far vedere questa cartina, nella parte verde indica la parte verde del Kurdistan, ovvero la zona a maggioranza curda. Come vedete, le linee nere sono i confini degli stati nazione, quindi quello in Turchia, il nord Kurdistan, a est il Kurdistan iraniano o il Kurdistan orientale, la regione del Kurdistan, del sud Kurdistan o nord Iraq, mentre questa striscia al nord della Siria, sui confini con la Turchia, è il Kurdistan occidentale o Rojava. Quello che accade in Rojava, che in curdo significa semplicemente occidente, è che in seguito alla cosiddetta rivoluzione siriana e al crollo, alla crisi del potere del regime di Bashar al-Assad, nel Kurdistan siriano, dove il PYD, che è il partito dell'Unione Democratica, alleato del PKK e con cui condivide questa prospettiva del confederalismo democratico, si crea un vuoto di potere di cui le forze kurde approfittano in qualche modo per praticare quello che loro stessi definiscono una terza via, ovvero non schierarsi né con il regime di Assad, quindi comunque partecipare, diciamo, al processo rivoluzionario in corso in Siria, ma allo stesso tempo non schierarsi nemmeno con le forze dell'opposizione, dei cosiddetti ribelli siriani, sia laici, sia quindi esercito siriano libero e via dicendo, sia gli islamisti, al-Nusra prima, ISIS dopo, ma semplicemente di liberare i territori in cui abitano, costituendo delle forze di autodifesa che si fondano sul YPG, le unità di difesa del popolo, YPG, unità di difesa delle donne, che difendono appunto il territorio e diciamo autogestione, autogoverno di quel territorio sulla base di questi embrioni di auto-organizzazione che erano stati creati nel corso degli anni precedenti e che fino ad allora erano vissuti in una dimensione di clandestinità, e quindi difendere questo esperimento di autogoverno da tutte le forze che li attacchino, e che infatti sono state un po' tutte, questo loro posizionamento, no? Non schierandosi da nessuna parte delle forze in campo, chiaramente gli ha provocato una situazione di isolamento totale, per cui sono attaccati un po' da tutte le parti, inizialmente in particolare dalle forze di Assad, ultimamente soprattutto dalle forze islamiste e negli ultimi mesi in particolare da quelle di Stato Islamico. Però appunto la situazione attuale è un po' quella, nel senso che il Rojava, questa confederazione di tre cantoni, come vedete insomma in quella striscia verde lì al nord della Siria, il Rojava è stato diviso proprio per diciamo favorire e riorganizzare questa forma di questa rete assembleare decisionale. È stato diviso in tre cantoni, che sono il cantone di Cizre al confine con Turchia e Iraq, il cantone di Kobané, che è quello centrale, e il cantone di Afrin, che è quello più verso il Mediterraneo. Appunto questi tre cantoni hanno subito nel corso degli ultimi anni un continuo attacco da parte di un po' tutte le forze, ultimamente in particolare delle forze dello Stato Islamico, e negli ultimi mesi, dopo l'avanzata dello Stato Islamico in Iraq, dopo che appunto le forze di Stato Islamico avevano già provato ad attaccare, avevano già attaccato più volte sia Kobané che altre zone di Rojava nel giugno di quest'estate, hanno attaccato il nord Iraq, hanno preso a Mosul e in altre zone tutto un po' l'armamento moderno e tecnologico degli Stati Uniti, che gli Stati Uniti avevano dato all'esercito iracheno e che l'esercito iracheno ha sostanzialmente lasciato in mano allo Stato Islamico senza sparare un colpo dopo aver conquistato tutte queste armi pesanti, carri armati, mortai, mezzi blindati, via dicendo, è ritornato in Rojava, peraltro passando per i monti Shangala. Avrete sentito probabilmente quest'estate, insomma, le notizie dell'attacco su Shangala, che sono quelle montagne dove abita la popolazione curda yezida, quindi con questo tentativo di pulizia etnica in quell'area, ed è ritornato sul Rojava, in particolare sul cantone centrale di Kobane. Questo, insomma, per varie ragioni è un cantone strategico, ed è iniziato questo assedio che sembrava, insomma, doversi concludere abbastanza brevemente. Tutte le notizie, le analisi fin dall'inizio davano Kobane per spacciata in pochi giorni. In realtà quello che stiamo vedendo è che sono ormai più di 70 giorni che Kobane sta resistendo, con una guerriglia fatta di Kalashnikov, qualche RPG e poco di più, contro un esercito armato dei più moderni, un esercito paramilitare, però con tutte le armi moderne americane. Una resistenza che ha dell'incredibile. Questo, insomma, è dovuto un po' alla sollevazione che c'è stata da parte del popolo curdo in tutte le quattro parti del Kurdistan, che si è sollevato e ha fatto scontri con l'esercito turco, ha sfondato le frontiere di Turchia per entrare in Kobané e dar manfrotto alla resistenza, ed ha permesso la tenuta di questa resistenza di popolo. Boh, io mi fermerei qua, vedrei questo video che è stato fatto recentemente e che sono proprio testimonianze da Shengal e da Kobané dei vari combattenti, sia delle forze di HPG, di YPG, insomma delle varie organizzazioni militanti legate al PKK, sia di semplici cittadini che si sono schierati poi per difendere i propri territori, sia a Shengal sia a Kobané. E poi interverranno loro, poi c'è un altro video e vediamo poi come proseguire.
Gelir mi kara? Wan darman da xodim sen de gelin. invece che io sono una bellezza che non è che a me hatani cucina da vieci a bidda e mi vuoi fare un po' di tempo per vedere dal paese e la c'è chi grana vera c'è gran amto cosa non è un po' di bosch non è un bosch di vina cinque e che se cosa non capiamo pesci perché non c'è sicuro ne ho la fare ne ho la che fare o di mia famiglia stata in volta libertà di vino di vina e vera c'è di vera niente cosa بیشن و بدن دیارکش همه دنیای او گری کرد. اب گری به ازدیجی ای که چونه لنه ولات در برای بنه اما جد دعوت کن برای به اولا خواه ولات خواه و شرف و ناموس خواه این ویدری بپاریزن و نشان همه دنیای جی بدن چون که هیزا گر در سر هر تشتیره و لازم گر خوب 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 کرده بپاریزن بنده تو قوت دنمینه قوت ذاتی اساسی او بخوانه و امشو که هبه اگه حتی داویه می بوان رده و بوان رده وی شری بخوازه من بسر بخیمه و داشه جی بوی آوی بم بخیمه
و حواله راستی ام برسکنینه ام حوال هم برسکنینه و ما چه قبات کریه سری چیه و کامل و همه قبات کریه بسایتا خودی هم نایدن اوه او رزگار ببنم نه نه بسر بکنم ایش شلمه بشکنم میوان اش چیه خلاص که مساعدا خوده او حوال جی مرنا و ایش شلمه مسر کمش خودت خوازم بسر بکنم
هم خیلی دن حوال دنم فی قرادید کن و هم جد بدل کشا سراخنا هم بردلت داعش فان چطای داعش و ایش شلمه مساعدا لنا قواتا خوده و جماعت حواله مره نو ازدینا و خلق من مره آخر که جوه همشه را دکن هر کسی کشا و تقصیر نکن والا دخوازن دنه جوه و امنا هی دخوازن دنه جوه و جماعتا ازدیا و حواله وان پیشی ده نه هی بین هچه جاقه که وگی خواه گره دکوش
والا دخوازن بارد چی چی بکن بود
صفر والا دخوازن بین و کلا عرضو عیال جوه و امات زهرن و عرض و عیال و زهر دخوازن وان جی اخسیل کن و ازدیا خلاص کن بس این شر جی نه واسی امات پیش ازدی شر دکن و نه هر کسی وان ده به حجد دل کشن
قوبانی میرو غمگینا دشاوی تلاش مخینا حسر چاند بارینا آخ قوبانی حسر چاند بارینا کوبانی کوبانی رو هم گیرد شوی تلاش بخینه کوبانی رو هم گیرد شوی تلاش بخینه حسر چاند بارینه آخ کوبانی حسر چاند بارینه آخ کوبانی جوانی و چک را گیرم رخت و بمبایش گیرم جیوانی وی چگ را کریم دا قبوم بایریش کریم بلاب سنگی وان ور کریم بجیه دو نزیش بلاب سنگی وان ور
کریم بایی دشته با بازده خلطهی نبازده خلطهی
Questa è la parte orientale di Kobane, la città della resistenza. Abbiamo respinto i loro assalti. Loro arrivano e se ne vanno ogni volta. La resistenza dei nostri compagni è forte, non possono farcela contro di noi. Il combattimento continua ancora a Kobane, continua da ieri mattina. Gli scontri non si sono mai fermati. Le bande di ISIS inizialmente hanno provato ad entrare con i carri armati, sia da est che da sud di Kobane. Ma tutti e due i carri armati sono stati distrutti. Come potete vedere, i combattenti di YPG sono nelle trincee. Qui ci sono gli scontri. Gli spari continuano. Hanno individuato il bersaglio e gli stanno sparando. I nostri combattenti non sono solo di Kobane, ma di tutte le quattro parti del Kurdistan. Abbiamo combattenti anche dai cantoni di Cizre e di Afrin. Inoltre abbiamo dei combattenti da molte città della Turchia che sono venuti per unirsi alle YPG e YPG. Cerrone c'è un vecchio combattente qui. Molta gente dice che è vecchio, che non deve fare niente qui, ma lui ha combattuto spalla a spalla con i combattenti di Yepeke e Yepeke sin dall'inizio della guerra. Sì, questo famoso combattente chiamato Zio Khalid Osman, soprannominato Nemir, che significa immortale, è stato in prima linea sulle barricate sin dall'inizio della guerra. Zio Khalid ha due ragazzi nella resistenza e non ha sentito da un mese.
Onore a voi e benvenuti.
Lunga vita e ossequio a te. Cosa stai facendo qui?
Sto aspettando le bande dell'ISIS sin dall'inizio della guerra.
Sin dall'inizio?
Sin dall'inizio sono membro degli YPG.
Sei un membro delle YPG?
Sì.
Sei di Kobane?
Sono di Kobane. Il mio nome è Yil Osman. Il mio nome di battaglia è Nimir, l'immortale.
Nimir, l'immortale?
Sì. E sono stato molte volte in battaglia, molte volte sono stato ferito. A tutta la gente del Kurdistan, amore a tutti voi.
Controlli i movimenti attraverso il foro?
Sì, quando vedo qualcosa che si muove, sparo. Ho due ragazzi combattenti, non li vedo da un mese. Cosa gli sarà capitato? Non lo so. Ho chiamato le quattro parti del Kurdistan. Ho chiamato tutta la gente di Amed. Non ce la faccio a parlare. Mi vengono le lacrime, così tanti amici sono stati uccisi al mio fianco. A tutti i giovani che hanno onore e dignità, venite a difendere la vostra città e salvatela da queste bande. La gente di Kobane, non altri. Kobane. Non rimanete seduti al tavolo, non è tempo di chiacchiere. Muovetevi.
Qual è il nome della tua arma?
Il nome della mia arma è Gazzella.
Come? Gazzella?
Gazzella, sì.
Quindi le hai dato un nome?
Sì.
Come mai ti piace? Non è pesante per te?
No, va bene. In verità è la mia BKC, è una bella arma, molto efficace contro il nemico. Anche il suono è sufficiente, si prendono paura quando la sentono. Quando la sentono si prendono paura e scappano. Abbiamo preso questa arma dalle postazioni di ISIS.
Perché ridi sempre? Ogni volta che vediamo i combattenti sorridono sempre, perché?
Il nostro morale e stato d'animo è buono. Stiamo combattendo per la nostra terra, per il nostro popolo, per il nostro leader. Abbiamo sempre un buon morale e un buon stato d'animo. È così.
Thank you.